Radio Tua.
La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, ultimo appuntamento settimanale come di consueto sulle nostre frequenze. A chiudere la settimana troviamo il nostro stoico Ferdinando Vicini.
Buonasera, buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori che ci seguono sempre con affetto, per cui li ringraziamo. Anche questa sera speriamo di avere tanti messaggi. Vuoi ricordare i numeri per interagire con noi?
334 35 20 488, il numero magico appunto sempre a vostra disposizione 24 ore su 24, quindi potete mandarci sempre i vostri pensieri, che poi noi li troviamo già caldi caldi qui sul nostro computer. Lo potete usare sia per WhatsApp, ormai vale per la maggiore, ma se siete tradizionalisti o non avete lo smartphone, come alcuni ci hanno fatto sapere, quindi si erano un po' arrabbiati, potete utilizzarlo sempre per gli SMS. Se siete sempre tecnologici potete utilizzare il tutto anche sulla nostra pagina Facebook a vostra disposizione, dove c'è anche la diretta streaming, quindi potete vederci in diretta streaming. Siete a casa, uffa, mamma mia quante cose abbiamo fatto, siete a casa, volete stare in poltrona, in panciolle, bene, allora grazie agli amici di Radio Marche nel mondo, canale 606 del digitale terrestre, potete seguirci anche comodamente da casa sul vostro televisore. Insomma, la possibilità per seguire l'appuntamento di Punto Biancorosso ce n'è, e ce n'è abbondantemente.
Abbondantemente. E ci sono anche le repliche.
Poi dopo le diamo.
Poi le diamo. Questa sera abbiamo una bella squadra di ospiti. Abbiamo pensato intanto di avere con noi il portiere dell'Anconitana Andrea Battistini, una voce diversa che non ha parlato spesso quest'anno, però è un elemento importante, tra l'altro un under e gioca, insomma difende i pali dell'Anconitana. Poi abbiamo, trattandosi della vigilia, antivigilia di Porto d'Ascoli Anconitana, abbiamo pensato bene di andare a cercare Domenico Izzotti, che è stato il tecnico dell'allenatore del Porto d'Ascoli dal 29 di ottobre fino a pochi giorni fa, quando è stato esonerato anch'egli dopo aver sostituito Nico Stallone, che aveva iniziato la stagione col Porto d'Ascoli. Domenico Izzotti, che quindi conosce tutti i segreti del Porto d'Ascoli, non ne è più l'allenatore da pochissimi giorni, per cui è un interlocutore privilegiato, e anche per l'Anconitana, perché lui l'ha affrontata con il Porto d'Ascoli in Coppa Italia. Quindi la persona più giusta per parlare di presentare bene, entrare in questa sfida importantissima di domenica 2 febbraio a Porto d'Ascoli, fra il Porto d'Ascoli e l'Anconitana, stadio Ciarrocchi, ore 15. E infine, dulcis in fundo, Mimmo Cugini, firma prestigiosa del giornalismo dorico, ma soprattutto firma della Gazzetta dello Sport ormai da tanti anni. Con lui quindi entreremo a parlare sempre di Anconitana.
E visto la posizione che ricopre e visto che questa sera succede qualcosa di particolare,
Questo volevo dire che l'abbiamo chiamata appositamente per oggi, giornata non a caso, ultima giornata del mercato di Serie A, per cui con lui parleremo di Anconitana, perché Mimmo, pur stando a Milano, è sempre informatissimo su tutto quello che accade nel pianeta Ancona, ma parleremo con lui anche degli ultimi colpi del mercato di Serie A. Quindi state con noi, perché gli argomenti sono tanti e interessantissimi, Anconitana e Porto d'Ascoli e di più. E poi ovviamente alla fine avremo la finestra sugli arbitri, sulla terna arbitrale.
Però nel frattempo vi ricordiamo che la prevendita
attenzione,
è attiva.
Arbitri nel cui mondo sta succedendo qualcosa, perché addirittura si pensa di cambiare la normativa per permettere a Nicchi di mantenere la presidenza. Siamo veramente a la dittatura. Anche di questo parleremo con Mimmo Cugini.
Ecco, allora vi dicevo però che c'è il discorso della prevendita che è attiva, proprio perché stiamo parlando di Porto d'Ascoli, e quindi cercheremo anche di riaccimolare la situazione alla fine di questa sera. Vedremo di organizzarci per trovare i numeri, per darvi un aggiornamento. Ieri eravamo già sopra i 180 biglietti staccati, e quello che abbiamo dato ieri sera. Vediamo,
sì,
questa
ricordiamo,
sera.
Ricordiamo, Stefano, scusa,
prego,
che dopo l'intervento della questura c'è stata una modifica del piano ospiti, per cui i tifosi dell'Anconitana non andranno più nella tribunetta da 200 posti, ma saranno ospitati nella tribuna
coperta,
centrale, quella, esatto, coperta da 500 posti.
Quindi motivo in più per essere presenti, ma se motivo ci vuole. E ricordiamo che c'è sempre questa iniziativa che noi abbiamo sposato, dei Cuba, con il ritorno del Pullman, la trasferta organizzata come si faceva una volta con il Pullman, e dopo andremo a vedere anche se riusciamo a sapere da Eros Giardini com'è la situazione per le prenotazioni, se ci sono ancora, se c'è ancora spazio, oppure tutto è andato esaurito come,
sì,
come confidiamo.
Però direi, prima di andare in pubblicità,
vediamo la giornata.
Giornata e classifica.
Pronti? Allora, si parte così: Atletico Gallo col Bordolo, Atletico Azzurra Colli, Val di Chienti Ponte, San Marco, Servigliano Lorese. Poi
queste due sabato alle 15.
Atletico Alma e Grottammare Calcio, Castelfidardo Sassoferrato Genga, Fabriano Cerreto Fossombrone, Montefano Marina, Vigor Senigallia, Urbania Calcio, Porto d'Ascoli e Anconitana.
E tutte queste invece regolarmente alle 15 di domenica.
E allora la classifica: vetta l'Anconitana quota 33, seguita dal Castelfidardo 32, Fossombroni, Atletico Gallo 31, Porto d'Ascoli, Montefano in strepitosa rimonta quota 30, a seguire l'Urbania con 29 punti, poi Marina Calcio 27, Atletico Alma a quota 26, Vigor Senigallia 25, Val di Chienti Ponte 23, Fabriano Cerreto 21, andiamo nella zona calda, Atletico Azzurra Colli 20, San Marco, Servigliano Lorese e Grottammare a quota 19, impicchiata, così come impicchiata il Sassoferrato Genga a quota 13, fanalino di coda.
Perfetto, benissimo, direi che possiamo andare in pubblicità e poi primo ospite con Andrea Battistini, portiere dell'Anconitana.
State con noi!
Caldaia Sicura, riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal primo break pubblicitario e si inizia dalla casa Anconitana questa puntata odierna di Punto Biancorosso. Vi ricordo in contemporanea sul canale 606 del Digitale Terrestre con gli amici di Radio Marche nel mondo. Ferdinando Vicini con il nostro primo, con il nostro numero uno.
Sì, Andrea Battistini. Buonasera Andrea, benvenuto.
Buonasera a tutti.
Benvenuto ai microfoni di Radio Tua. Allora Andrea, grazie a te per la disponibilità. Allora, Anconitana che ha mancato una vittoria importante domenica scorsa, poteva essere l'occasione, era l'occasione per allungare il passo e per, visto gli altri risultati, per avere un margine più confortante di vantaggio sulle altre. Vantaggio che è rimasto identico a quello che era sabato scorso, e cioè di un solo punto sul Castelfidardo e di due su Fossombrone e Atletico Gallo. Ecco, occasione mancata?
Da un certo punto di vista sì, ma dall'altro no. Vedendolo prima della partita sicuramente i tre punti avrebbero fatto comodo, ma per come si è messa la partita si è stati molto bravi a quasi ribaltarla, ma è portare sicuramente un punto a casa, che è stato molto molto importante, perché comunque si è rimasti sopra gli altri.
Sì, ecco, è stata una partita complicata. Tu sei stato battuto da un calcio di rigore e da un calcio di punizione magistrale di Marengo. Lasciamo perdere il rigore, sulla punizione di Marengo ti assolvi?
Si può sempre fare meglio, diciamo, quindi era molto difficile, ma...
Beh, tu eri piazzato, lui ha calciato dietro nell'angolo dietro la barriera, tu eri piazzato,
sì, esatto,
a tre quarti della porta, come da manuale, giusto? Questo è più o meno,
sì,
no?
Sì. No, però si può sempre fare meglio.
Però l'ha messa proprio nell'angolino,
Sì, sì, l'ha messa bene, è stato molto molto bravo.
Che tu hai provato, sei quasi arrivato, insomma, eri...
No, io l'ho toccata la palla, però non sono riuscito a tirarla fuori.
Quindi la spinta con le gambe c'è stata, però insomma era veramente ben calciata.
Sì, era anche forte la palla.
Ecco, veniamo alla difesa. Negli ultimi tempi è un po' sotto accusa la difesa, no? Per troppi gol subiti, anche a Grottammare era successo che il Grottammare aveva realizzato un gol per un errore difensivo, poi c'era stato un altro errore quasi uguale e sempre De Panicis si era parato davanti da solo, tu li sei riuscito a rimediare, poi per fortuna c'era stato il clean sheet con Urbania, se andiamo indietro, e poi quattro gol subiti dal Marina. Qualcuno dice difesa troppo esposta da questo modulo con due centrocampisti di fatto e due esterni offensivi e due punte?
Sai, queste cose spettano un po' al mister, però secondo me adesso stiamo giocando molto bene e tolte alcune disattenzioni, che comunque quelle si possono migliorare, anche a livello difensivo siamo migliorati molto, tant'è che anche sui calci piastati stiamo subendo di meno. E quindi dai, secondo me tolta qualche disattenzione dove bisogna stare più concentrati, più attenti al dettaglio, siamo migliorati molto secondo me.
Quindi insomma, secondo te la difesa è all'altezza per poter vincere il campionato, perché questo ovviamente
sì,
è l'obiettivo?
Assolutamente.
non vai in apprensione quando gli altri si avvicinano, quando gli avversari si avvicinano.
No, assolutamente, mi fido dei miei compagni.
Ti fidi dei tuoi compagni, anche perché insomma la linea difensiva davanti a te, da quando hai iniziato il campionato, tu sei stato sempre il titolare e le hai giocate tutte 19, credo.
Sì.
Quindi hai fatto l'unplane, hai subito 21 reti, che per una squadra che deve vincere il campionato è una media un po' altina, più di un gol a partita, però avete avuto questo inizio un po' così, e la linea difensiva davanti a te è cambiata spesso, perché avete giocato con prima c'era Borghetti, che poi è andato via, c'era Mercurio a fianco a Trombetta, poi è stato accentrato Micucci, è arrivato De Fabrizis, insomma la coppia centrale davanti a te è cambiata parecchie volte.
Sì, è vero.
Ecco, questo può essere uno dei problemi, nel senso che insomma i due centrali in qualsiasi squadra devono essere affiatatissimi, perché a volte basta un passo più avanti o uno più indietro, manca la copertura, manca il tempo, manca la diagonale, manca l'allineamento. È molto importante l'affiatamento, no?
Sì, quello sicuro, però comunque anche in allenamento si provano molte soluzioni, quindi secondo me qualsiasi soluzione sul Gian Mister è valida, e penso che alla fine difensivamente, tolto qualche errore che può essere anche individuale o qualche piccola distrazione, ultimamente siamo migliorati molto.
C'è una coppia che ti ha particolarmente convinto?
Ma alla fine mi sono trovato bene con tutti quelli che avevo davanti, alla fine erano giocatori di esperienza, sicuramente con molto più partite alle spalle di me, che mi hanno sempre aiutato, quindi mi sono sempre trovato bene con tutti.
Intanto cominciano ad arrivare i primi messaggi, a Zedine Mansur che dice un grande saluto a voi con affetto sempre Forza Anconitana, e poi Gianluca che dice un grande saluto al portiere Battistini, domenica a Porto d'Ascoli, niente distrazioni.
No, speriamo di no.
Gianni ti fa una domanda, Gianni Red Bull. Battistini, qual è la tua altezza esatta? Perché sulla tua scheda calcistica è 181 centimetri, che è quella di Lori. Secondo lui questo non può essere, non puoi essere alto come Lori.
No, sono 1,84-1,85.
Quindi sono 3-4 centimetri in più rispetto a quello che risulta sulla scheda che ci dava Gianni. Gianni, quindi va aggiornata quella scheda, ci sono 3-4 centimetri in più. Ascolta Andrea, i portieri moderni sono chiamati a giocare molto la palla con i piedi, no? Una volta, io ho i capelli bianchi, io ricordo che praticamente i portieri la palla con i piedi non la toccavano mai. Poi dopo piano piano si è cominciati con Zeman, che voleva portieri bravi con i piedi, ricordo Mancini che se lo portava dappertutto. Adesso invece è diventato un requisito imprescindibile per un portiere saper calciare e saper trattare il pallone, perché i portieri vengono sollecitati spesso dai compagni con questi retropassaggi. Ecco, c'è un problema poi per il portiere quando riceve palla indietro ed è pressato dall'attaccante, perché ovviamente la contromossa è che adesso siete pressati come normali giocatori di movimento.
Sì, questo sicuramente, però diciamo che anche quei compagni, se si muovono bene, le soluzioni si trovano sempre, al massimo si lancia lungo cercando la punta, o in altri casi quando si può e anche il campo lo permette, si gioca vicino con i due centrali o con i terzini.
Ecco, tu sei portato più a rischiare la giocata pur di avviare bene l'azione, oppure insomma quando vedi che le cose non sono troppo tranquille rinvii?
No, quando non sono troppo tranquille preferisco non rischiare. Diciamo che il mio ruolo è un po', devo cercare di limitare i rischi il più possibile, ecco.
Sì, beh, questo poi l'abbiamo anche visto. Ascolta, invece ho notato che quasi sempre quando rimetti palla dal fondo iniziate l'azione dal basso con il tuo tocco laterale su Trombetta, in genere, qualche volta anche sull'altro centrale se Trombetta è marcato. Ecco, questa è una precisa richiesta di Umberto Marino, credo.
Sì, una richiesta, il fatto che si parte tutto dal fatto di giocare sempre la palla, di cercare di lanciare il meno possibile. Poi ovviamente dipende anche dai momenti della partita e da come si posizionano gli avversari, però nella gran parte dei casi cerchiamo di giocare palla a terra.
Ecco, perché da quest'anno, lo ricordiamo, è possibile sul tocco della rimessa in gioco.
Anche questa regola ha aiutato, diciamo.
Perché fino all'anno scorso il calciatore ricevente la palla dall'area piccola per la rimessa in gioco doveva aspettare che la palla varcasse la linea dell'area di rigore, invece da quest'anno non è più necessario, e quindi spesso vediamo che tu rimetti palla con il passaggio corto sul compagno vicino e da lì si avvia l'azione.
Sì, esatto.
Ecco, quindi è una precisa impostazione di un qualcosa che richiede Mister Marino per cominciare l'azione dal basso.
Sì, è comunque tutta nella sua filosofia di giocare il più possibile palla a terra.
Invece, per quanto riguarda le modifiche che ci sono state in squadra con il mercato di dicembre, quindi giocatori arrivati nuovi, dicevamo di De Fabrizis, ma insomma ci sono anche Liccardi, Fiore, Bartolini. Ecco, secondo te com'è cambiata la squadra? Cioè, avete proprio cambiato, insomma, si è visto, insomma, che le modifiche hanno portato a una squadra con caratteristiche diverse, no? Al di là dei risultati che sono migliorati. Ma questo per te, per il ruolo di portiere, ha portato cambiamenti? Ti ha chiesto cose diverse, Marino, adesso?
No, bene o male nel mio ruolo non ha toccato tanto. Infatti anche prima con Mister Ciampelli ci faceva sempre giocare da dietro. Quindi a me non è cambiato tanto, però a livello di squadra è cambiato tanto. Gli innesti che sono stati fatti sono innesti importanti, giocatori forti, quindi sono contento anche per questo.
Qualche maledizione a qualche compagno quando ti dà la palla e sei pressato, te la dà scomoda, dentro di te però c'è?
Qualche volta può capitare, dai, che si rifugiano con me lasciandomi qualche pallaccia, però dai, ci può stare, come a volte le do io, a volte le danno loro.
La più bella parata del campionato finora?
Forse quella col Castelfidardo, sul colpo di testa.
Sul colpo di testa di Galli?
No, era del difensore centrale, su uno sviluppo di un calcio d'angolo.
Ah. Beh, molto bella anche quella di Grottammare, sempre il colpo di testa del difensore centrale.
Sì.
Distinto quella, non credo che tu abbia visto la traiettoria, lì sei andato distinto, era molto vicino all'avversario.
Sì, era molto vicino, fortunatamente era anche vicino a me la palla, quindi sono stato favorito anche da questo.
Ci sei arrivato. E invece l'intervento meno bello che hai fatto, qual è stato? Cioè l'errore che vorresti cancellare di questa stagione?
Quello che alla fine è stato cancellato sul 3-0 in tavolino in Coppa Italia, dal 3-0 in tavolino in Coppa Italia.
Ah sì, e in campionato invece?
Forse il rigore a San Marco, però dai, penso di non aver fatto grossissimi errori.
E comunque a San Marco poi è andata bene perché avete rimontato e vinto.
Abbiamo vinto 3-2.
Lì insomma quello è stato un errore comunque, quello del rigore. Sì. Ecco, in generale invece, parlando del ruolo del portiere, si tende ormai a prendere portieri molto alti, no? Anche questo prima non era così. Bisogna essere almeno sulla tua altezza, altrimenti sembra che i portieri non possano più essere presi in considerazione. Questa fisicità del portiere, secondo te, è una esigenza del calcio moderno oppure è un po' una moda?
Sicuramente l'altezza e la fisicità aiutano moltissimo il portiere, perché comunque ha un lungo maggiore e sicuramente riesce meglio in quello che fa, però diciamo che è fondamentale, perché anche grazie alla reattività, alla spinta, alla forza si possono compensare, si può compensare l'altezza e la mancanza di struttura fisica in alcuni casi. Ovvio che essere troppo bassi non aiuta, però
sì, insomma, di fatto però vediamo che in Serie A, insomma, nei campionati di più alto livello i portieri sono veramente tutti molto alti. Probabilmente anche perché è diventato fondamentale il ruolo del portiere anche nelle uscite, anche in questo caso i portieri escono molto, molto più di prima.
Sì, esatto, questa è una di quelle richieste che ormai il calcio moderno fa al portiere. Una volta era molto più parato, adesso si è sviluppato molto il ruolo del portiere.
Allora, prima di girarti qualche altro messaggio, domande che stanno arrivando proprio su questo punto, si è detto che uno dei talloni d'Achille, da più parti insomma si sostiene che uno dei talloni d'Achille dell'Anconitana siano le palle inattive. Un po' faceva questo accenno anche Marino tempo fa, diceva c'è una due partite, una quella con la palla in movimento, poi se ne gioca un'altra con i calci piazzati, perché in queste categorie i calci di punizione sono tanti perché si fanno molti falli di irruenza. Questo sosteneva Marino e le statistiche lo confermano. Nei campionati di più alto livello, campionati professionistici, gli interventi arbitrali sono molto minori perché in genere i falli sono mirati, non si commettono falli di pura irruenza. Però questo comporta tanti calci piazzati. E dicevamo, da più parti si è sostenuto, perché obiettivamente ne avete subiti parecchi di gol su calci piazzati, che quello era uno dei talloni d'Achille dell'Anconitana. State lavorando in allenamento su questo aspetto specifico?
Sì, sì. Ci stiamo lavorando e anche tanto. Infatti nelle ultime partite siamo riusciti a non prendere gol da calcio piazzato. E sicuramente prima era un problema, ma adesso per fortuna abbiamo lavorato, abbiamo anche cambiato modo di difendersi i calci piazzati, stando più bassi, e quindi sono...
Continuando a marcare a zona però.
Sì, metà zona e metà uomo.
Quindi una zona mista.
Sì, esatto.
Cioè su alcuni giocatori si va adesso si marcate a uomo.
Sì, c'è la linea composta dai quattro più tutti gli altri che vanno a uomo sui giocatori che potrebbero essere più pericolosi.
E ti è stato chiesto di uscire di più?
No, non ci sono state particolari richieste, ognuno ha la sua zona, tra cui anch'io la mia zona, devo intervenire.
È valida sempre la regola che palla alta nell'area piccola è sempre del portiere?
Questo è uno di quegli stereotipi che noi portieri odiamo un po', perché effettivamente non è sempre così, dipende, perché come arriva la palla, quanti uomini ci sono davanti, però nella gran parte dei casi sì, è così.
Perché voi lo odiate perché sistematicamente quando c'è un gol di testa in area piccola si tende a dare la colpa al portiere, giustamente, sì, come dici tu, non è automatico, perché se il portiere magari si è trovata la linea di uscita ostruita da un avversario, no? È chiaro che poi diventa difficile. Allora, Francesco ti elogia, dice: la costanza delle tue prestazioni è stata fondamentale finora. Un tiro in porta difficile a partita non è sempre scontato pararlo. Bravo, Francesco.
Grazie.
Poi abbiamo ancora Gianni che ti diceva, lui è più preoccupato, diceva: con la palla a terra davanti all'area mi sembra che stiate esagerando. Non vi siete accorti che è un sistema troppo pericoloso?
Sì, è molto rischioso, però... secondo me è una via che porta a aprire molti spazi, perché una volta saltato la prima linea di pressing si trovano spazi.
Esatto, e questo poi il motivo per cui ormai il calcio moderno va verso, esatto, va verso questo, questo trend, quello di giocare sempre la palla, di non buttarla mai, perché è vero che gli avversari, come è successo con il Fabriano domenica, pressano alti, ma se uno salta la prima linea del pressing poi si aprono praterie.
Sì, esatto.
E ancora abbiamo altri messaggi, ce ne sono tanti per te Andrea. Ma prima di girarti qualche altra domanda o osservazione dei nostri tifosi che sono all'ascolto, amici e ascoltatori, volevo chiederti questo. Tu sei arrivato in estate in sostituzione di Lori. Lori non è, insomma, l'ultimo arrivato, con l'Anconitana ha fatto bene, ha giocato, ha avuto, insomma, un ruolo importante. Ecco, ti senti un po' pesare questa eredità?
No, guarda, sicuramente stimo Lori per la carriera che ha fatto e per quello che ha fatto per l'Ancona, però io faccio la mia strada e cerco di portare avanti la mia strada, quindi no, sinceramente no, penso sempre a dare il meglio e a fare il più possibile, aiutare il più possibile la squadra e fare e portare alla vittoria la squadra. Poi per il resto non penso ad altro, ecco.
Altro discorso, tema caldo, la pressione del Conero, no? Se ne parlava anche nelle scorse puntate di Punto Bianco Rosso in radio. Tu la senti questa pressione di giocare al Del Conero davanti a uno stadio costruito per altre categorie e comunque con tanti tifosi, insomma, per l'eccellenza, con un numero di tifosi veramente notevole? La senti questa pressione o è più forte la spinta che il tifo ti fa arrivare?
Nel mio caso è più forte la spinta, cioè quel minimo di pressione si trasforma poi in carica una volta entrato in campo.
Quindi tu preferisci, insomma, giocare al Del Conero?
Sì, 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 assolutamente.
Secondo te c'è un po' un effetto Del Conero sul rendimento dell'Anconitana? Quindi non tuo personale, ma sulla squadra?
No, sicuramente aiuta molto la spinta che danno i tifosi. Giocare in casa, comunque, perché ha uno stadio come il nostro, può essere un vantaggio.
Perché qualcuno sostiene invece che alcuni di voi soffrono un po' l'importanza del peso del Conero con tutto quello che c'è, però comunque va detto che voi quasi sempre, ad eccezione forse di partite come quelle con la Vigor Senigallia, anche fuori casa giocate in casa, perché
sì, assolutamente, per la tifoseria che ci segue sempre, è una gran tifoseria, ci sono sempre vicini, ci hanno sempre sostenuto, quindi sono contento anche per questo.
Allora, Paolo da Offagna: voglio fare i complimenti a Battistini per le prestazioni che sta facendo e per l'impegno che vedo mette durante gli allenamenti. Un saluto da Paolo da Offagna e forza Anconitana. Quindi, insomma, abbiamo veramente tanti consensi per te.
Grazie mille.
Tu sei contento, sei contento della tua stagione fino a questo punto? 21 partite più 2 più 4 di Coppa Italia 25. Ecco, che voto ti daresti?
Non è facile darsi un voto, dai, poi dipende un po' dalle partite, però...
No, diciamo un voto complessivo, sinceramente, quello che pensi, insomma, ecco.
Dai, un 6,5 me lo do.
Bene.
Perché si può sempre fare meglio.
Bene. Senti, invece arriva anche una domanda molto articolata per me, però vorrei che mi aiutassi tu a rispondere.
Sì.
Spesso nel calcio, dice Lorenzo 3, spesso nel calcio si usano frasi fatte come il campionato si decide in primavera, senza pensare che un campionato di eccellenza non è la Serie A o B, dove i campionati alle volte finiscono a primavera inoltrata. Il nostro quest'anno finisce l'11 di aprile, quindi noi il campionato ce lo giochiamo adesso. Le prossime 5 partite saranno fondamentali, se dopo Montefano saremo in testa, credo che al 90%, dice Lorenzo 3, il campionato ce lo portiamo a casa. Però devo anche dire che quest'anno l'Ancona non mi dà tutte queste certezze, non ha mai dato la sensazione di netta superiorità e anche le partite dove abbiamo preso i 3 punti sono state sofferte. Che cosa ne pensi, Ferdinando? Quindi la domanda è a me, sempre forse Ancona, conclude Lorenzo 3. Io proverò a rispondere dopo, ma prima vorrei la tua risposta, e cioè Diciamo che il campionato è lungo, ma in realtà ormai mancano 11 partite. Nelle prossime 5 ci sono Porto d'Ascoli, Vigor e poi Montefano. Ecco, secondo te, dopo queste prossime 5, il prossimo pacchetto di 5 partite potrebbero essere decisive? Cioè, dopo queste 5 partite avremo già una classifica abbastanza definita o ancora ci sarà l'equilibrio che vediamo adesso, punto più, punto meno?
Allora, secondo me queste partite sono decisive, ma lo saranno anche quelle successive, e ogni partita lo sarà, perché come abbiamo visto contro ogni squadra si fa fatica, nessuno ti regala niente, e quindi dobbiamo cercare di dare sempre il 100%, però sì, sicuramente queste 5 partite sono un po'... possiamo considerarli quasi scontri diretti, quindi sì, sono molto importanti, ma saranno importanti anche le successive 6,
perché ricordiamo, scusami Stefano se mi rimetti il calendario, ricordiamo che l'Anconitana affronta sì nelle prossime 5 partite a 2 trasferte difficili, quella di domenica a Porto d'Ascoli e quella della 24esima in casa del Montefano, poi ha la 23esima con la Vigor in casa, Castelfidardo in trasferta alla 22esima, quindi diciamo che di questo pacchetto di 5 partite, perciò parlavamo e pure il nostro ascoltatore credo che parlasse di questo, perché tolta la partita in casa con l'Atletico Alma, che poi è tutta da giocare, perché ricordiamo che all'andata voi con l'Atletico Alma avete pareggiato all'ultimo secondo con un bel gol di testa di Mansur, ma Porto d'Ascoli, Castelfidardo, Vigor Senigallia e Montefano sono una bella sfida, insomma, queste partite concentrate una dopo l'altra.
Sì, sicuramente non sono partite facili, anzi saranno partite molto molto difficili, però dobbiamo cercare di vincerle, anche perché se riusciamo a vincerle sono punti guadagnati sulle altre.
Indubbiamente. Tornando a Lorenzo Tre, se me lo rimetti Stefano, c'era la seconda parte della sua domanda, dove dice se dopo Montefano saremo in testa, credo che al 90% il campionato ce lo portiamo a casa, però poi dice: devo anche dire che quest'anno l'Ancona non mi dà tutte queste certezze, non ha mai dato la sensazione di netta superiorità, e anche le partite dove abbiamo preso i 3 punti sono state sofferte. Questo è vero, io credo che non ci sia, che l'Anconitana ormai mancano 11 partite, ne sono state giocate praticamente già 19, quindi sono 30 in tutto, quindi i valori si siano visti. Tu concordi sul fatto che voi non siate una squadra che possa ammazzare il campionato, ma che ve la dovrete sudare fino alla fine?
Sì, secondo me dovremmo starcela fino alla fine, perché tutte le concorrenti dalla prima all'ultima non hanno mai mollato niente, e quindi sì, dovremmo sudarcela fino all'ultima giornata.
Sì, la penso anch'io così, quindi condivido l'ipotesi di Lorenzo Tre, cioè che le partite vanno sofferte, che questa nettissima superiorità che c'era l'anno scorso e l'anno precedente ancora in prima categoria e in promozione quest'anno non c'è, ma lo dicono i numeri, lo dice la classifica, lo dice l'andamento. Ascolta Andrea, abbiamo ancora qualche altro messaggio per te, ce n'era uno che stavi mostrando prima, sono tutti messaggi, veramente questa sera arrivano tutti messaggi di consensi per te. Dice Gianni: se riuscirai a mettere più coraggio nelle uscite hai tutti i mezzi per diventare un portiere. Ad Ancona l'avrai imparato, te l'avranno detto dal primo giorno che sei arrivato, definire portiere è il migliore elogio per uno che gioca in porta.
Sì, lo sapevo, comunque cercherò di fare il possibile lavorando ogni giorno al campo e farò il possibile per migliorare.
Ecco, tu tra l'altro avevi messo insieme 27 partite in Serie D l'anno scorso,
sì.
Con il Sant'Arcangelo, se non ricordo male.
Sì, esatto.
Ecco, ma tra Serie D ed Eccellenza c'è molta differenza secondo te?
Con l'Eccellenza marchigiana direi di no. non c'è troppa differenza. Anzi, sono abbastanza simili. Però penso che con altre eccellenze ci sia più differenza.
Quindi tu ritieni che il livello del campionato di eccellenza Marche sia vicino a quello della Serie D?
Sì, sì, è alto il livello.
Senti, dovendo scommettere questa sera, ti giocheresti parecchio sulla vittoria del campionato dell'Ancolitana?
Sì, perché io come tutta la squadra ci crediamo moltissimo, quindi sì.
Benissimo. Andrea, grazie, grazie per la tua disponibilità e in bocca al lupo per domenica.
E... grazie a voi e crepi il lupo per domenica.
A presto.
A presto, ciao ciao, grazie.
Pubblicità. Bene, sì, adesso andiamo di corsa in pubblicità mentre sto per fare i danni col telefono che cade.
È che bisogna fare tante cose insieme.
In contemporanea, tutte in contemporanea. Allora, c'era il nostro amico che mi chiedeva in privato, dice scusate ragazzi, i biglietti sono in prevendita o si possono acquistare anche allo stadio? No, si possono acquistare anche allo stadio domenica. Ovviamente quello che ci interessa al momento è la prevendita. E allora, mentre lo scellino della Comare continua a cinguettare, segno che stanno arrivando continuamente i vostri pensieri, forza ragazzi, siamo con una bella striscia positiva in corso e non guardiamo tanto in là, pensiamo a vincere domenica e poi il resto verrà da sé.
Arriva Max 2, un po' in ritardo, ma Battistini, come lo vedi il Montefano? Però Battistini non c'è più, Max, proveremo a risponderti nel prossimo blocco, dopo la pubblicità, con il nuovo ospite che avremo, e cioè Domenico Izzotti, allenatore del Porto
Lasco
la settimana scorsa.
Esatto, anche questo messaggio poi proseguiva, si è aperto in una seconda fase. Un saluto e tanti auguri al nostro portiere, sempre forza Ancona, ciao Davide. Quindi era un in bocca al lupo, un saluto anche in questo caso da parte di Davide per Andrea Battistini, che suppongo ancora dovrebbe essere all'ascolto, lo spero, e quindi si prende i saluti di Max 2 e di Davide. Ci fermiamo, break pubblicitario per noi, torniamo tra pochissimo. Vi ricordo sempre che potete seguirci sull'FM, sui nostri 98.500, 92.2, potete seguirci sulle nostre app www.radiotua.com se volete passare, transitare dal sito, ma potete seguirci anche sul canale 606 del digitale terrestre con gli amici di Radio Marche nel mondo. 334 35 20 488 il numero a vostra disposizione.
Punto Biancorosso.
Computer New File da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo due anni la tariffa scende. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097. Copm in via San Martino 53 ad Ancona è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La Copm si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da Copm trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. Copm è in via San Martino 53 ad Ancona. Telefono 071 20 09 17.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30 pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo. Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Superstore, supermercati e market. Più valore alla tua spesa. Tanti prodotti scontati e bloccati a marchio esclusivo. Vale, Valor, le vie dell'uva, armonia e benessere. Sì con te, la spesa che vale.
Sì con te, la spesa che vale.
Punto Biancorosso.
Bene, rieccoci di nuovo assieme. E siamo nella seconda parte di Punto Biancorosso, cambiamo registro, usciamo da casa anconitana.
Sì, e abbiamo ai nostri microfoni Domenico Izzotti, allenatore del Porto d'Ascoli fino a pochi giorni fa, tecnico arcinoto. Buonasera Izzotti, grazie per essere con noi.
Ringrazio la redazione e chi ci sta ascoltando, buonasera a tutti.
Ricordiamo un lunghissimo curriculum, quello di Izzotti, fra cui nelle Marche, Grottammare, Civitanovese, Montegiorgio, chi più ne ha ne mette, anzi anche il Pidiense Cascinare, se non ricordo male. Vado a memoria, sì. Poi Centobuchi, Teramo, Alba Adriatica, insomma, veramente
un Fermana,
San Benedettese, un curriculum molto molto ricco. Allora, innanzitutto questa rottura traumatica del rapporto con il Porto d'Ascoli, dopo che, insomma, mi ricordo quando lei è stato presentato dal presidente, il presidente era entusiasta del suo arrivo. Cos'è accaduto?
Ma di fatto questa problematica sin dall'inizio c'era. È vero che è stata nascosta dai risultati momentanei, quelli iniziali, perché noi partimmo con 3 vittorie consecutive che ci proiettarono verso le zone altissime del campionato, e tra l'altro il 2-2 di Ancona con il superamento per la fase finale. Diciamo che
della Coppa Italia.
Sì. Diciamo che non sono mai stato messo nelle condizioni normali di lavorare, come se magari, oggi ho portato un esempio a un tuo collega di una radio pure, al quale dicevo, è come se magari nella tua radio tu hai un direttore che ti comincia a dire no, non devi fare così, ti illustra tutte il suo modo di pensare, non ti lascia nessun tipo di spazio. Quindi la mia metodologia, che tra l'altro ad oggi mi aveva portato a conseguire buoni risultati, veniva messa in discussione giorno per giorno, tant'è che io già a novembre, dopo un mese, parlando col presidente, volevo darle dimissioni perché non c'erano le condizioni, e ti ripeto, venivamo da 3 vittorie consecutive. Quindi è successo, in poche parole, che non mi è stato dato mandato di poter allenare per come avrei voluto, perché la mentalità del mio direttore con i suoi collaboratori prevedeva, loro parlavano di un protocollo da rispettare, prevedeva un loro modo di fare la formazione, di fare sostituzioni, di fare il lavoro tecnico-tattico come il loro congeniale, e di mio rimaneva ben poco.
Quindi di fatto non c'era autonomia?
Assolutamente no.
Ecco, e comunque Porto d'Ascoli ha avuto un percorso sotto la sua gestione credo abbastanza positivo. La squadra credo che abbia, e questo chiedo a lei la conferma, abbia soprattutto un problema di ampiezza della rosa, o sbaglio?
Ma guarda, l'ampiezza della rosa l'ho pagata personalmente nella fase finale, quando andavo in finale con il Fossombrone, ma di fatto in quel periodo avevo 4 giocatori infortunati, quindi se aggiungiamo agli 11 che ho schierato più 4, 15, devo dire che la rosa secondo me è competitiva. Un'altra osservazione che ho fatto in questi giorni è stata questa squadra è al terzo cambio di allenatore, quindi mi chiedo dove poteva arrivare con una gestione tecnica più serena e tranquilla, visto che in un ambiente come Porto d'Ascoli non siamo in piazze tipo Ancona, San Benedetto, Giulianova, dove la pressione esterna...
Ma nemmeno Civitanova e Porto Sant'Elpidio, insomma, credo.
sicuramente. Quindi voglio dire, è una piazza talmente calma e tranquilla che la gestione tecnica, secondo me, si è lasciata operare. Io credo anche il mio predecessore abbia avuto gli stessi problemi, quindi si è lasciato operare. Questa è una rosa importante, lo dimostra anche il fatto, ripeto, finale di Coppa, oggi sono a 3 punti dalla vetta, è la dimostrazione, insomma, che la squadra c'è. L'unico problema, ripeto, è questa situazione interna che mette pressione oltre l'inverosimile, ma anche a volte in modo scriteriato.
Sì, tra l'altro sono le classiche situazioni, perché non è la prima che vediamo a Porto d'Ascoli, le classiche situazioni in cui nel tentativo forse di, in buona fede, di voler spingere, pressare, far bene, poi si finisce per rendere poco tranquilli e sereni anche i calciatori che avvertono poi quando ci sono frizioni fra l'allenatore e la società, no?
Verissimo, infatti hai centrato il problema psicologico e che poi si avverte. Io non ti nascondo che col presidente ho parlato sin dall'inizio di questa situazione cercando di camuffare questa problematica, e però via via è stata sempre più ingigantita, quindi è normale poi che il calciatore nel momento in cui avverte questa situazione strana, perché comunque la squadra l'ha fatta il direttore e magari non vede lo stesso feeling che ci poteva essere magari in qualsiasi altro ambiente, è normale che poi il calciatore tra virgolette è disorientato e perde in serenità, e questo è quello che è avvenuto anche nella finale di Coppa. Non era la mia squadra, era una squadra impaurita, era una squadra che non aveva quel coraggio fondamentale che poi in una partita di 90 minuti devi avere se vuoi vincere.
Sì, dove non ti devi tanto preoccupare di perdere quando devi avere voglia di vincere, insomma.
Esatto.
Ma io devo dire questo, che le cose che lei dice collimano quasi, con qualche sfumatura diversa, con quanto ci disse Nico Stallone dopo il suo esonero. Quindi credo che quelle problematiche abbiano caratterizzato fin dall'inizio un po' la gestione della dirigenza del Porto d'Ascoli.
Guarda, io devo dire anche questo, non del vero, perché Porto d'Ascoli, anche perché conosco bene il campionato marchigiano, l'errore che ho fatto, tra virgolette, è quello di non essermi documentato e accertato di un cambio al vertice. Cioè non possiamo fare di un erbo tutto un fascio anche del passato, perché mentre prima c'era una società gestita da un presidente diverso da quello di oggi, ma il signor Massi per me è un signore, resta un signore, purtroppo sono i suoi collaboratori, e i collaboratori che c'erano gli altri anni non erano questi personaggi che adesso nella gestione Massi purtroppo si sono avvicinati. Io ripeto ancora una volta, il presidente lo tiro fuori da questa faccenda perché lui ha delegato, si è fidato, oggi però ha fatto diversi passi indietro, perché mi risulta che su 5 personaggi che giravano intorno a questa squadra, 3 sono stati mandati via e 2 sono rimasti con mansioni davvero mediocre e ridicole.
Marginali,
quindi adesso il quadro è ben diverso. Ripeto, fino allo scorso anno c'era una gestione molto diversa. Quest'anno invece sia Stallone sia sottoscritto, molto bene, abbiamo pagato questa voglia, tu giustamente ti do del tu, dici di una gestione magari di un volere in buona fede. Io penso invece che a volte c'era anche la mala fede, perché alcune cose sono irripetibili e irraccontabili, quantomeno io nello spogliatoio non mi sono mai visto un direttore dentro lo spogliatoio a parlare con la squadra senza che io ne sapessi niente. È la prima volta che è accaduto, e sinceramente sono episodi che lasciano il segno e non hanno nulla a che vedere col gioco del calcio.
Ecco, io però allora faccio una domanda, non perché poi si parla di dirigenti chiaramente e di scelte, ma Domenico Izzotti non è un nuovo allenatore, non è un emergente, cioè si conosce, abbiamo detto il curriculum, l'abbiamo anche sintetizzato, è sulla breccia da tanti anni, ha avuto tanti successi e si conoscono i suoi metodi. Io dico, ma se uno vuole un allenatore, come dire, malleabile, no? Perché poi ti do del tu anch'io a questo punto.
Devi.
Consentimelo, ci sono allenatori che accettano dei compromessi, no? E io dico che poi vengono cacciati per gli errori che hanno fatto con la testa degli altri, almeno uno viene cacciato con gli errori che fa con la propria testa. Perché prendere Izzotti quando tu lo sai che vai a prendere un allenatore di carattere, uno che sta sul campo e che vuole decidere di persona, insomma?
Ma guarda, io sono anche pronto al confronto. Se il confronto è intelligente ed è democratico, io sono pronto anche ad ascoltare. Io non voglio essere così integralista. Ci sono a volte dei compromessi, tra virgolette, dettati, che ne so, condizioni del campo, un settore giovanile, io parlo in generale,
sì,
che può avere magari un vantaggio, quindi gli under si devono prendere il settore giovanile. Io queste forme di compromesso che riguardano la società le accetto, li condivido. Non accetto i compromessi individuali, cioè un dirigente non si può permettere di venire da me come allenatore e magari dettarmi la sostituzione o dettarmi la formazione o dettarmi il sistema di gioco. Questo non è la condizione. Se poi ci vogliamo confrontare, io posso spiegare, per l'amor di Dio. Però lì erano tutte condizioni dettate, come dici tu, cioè non ci vuole lo studio, il mio curriculum parla da solo, quantomeno prima di prendere me. Anche perché noi abbiamo parlato all'inizio e mi fu detto: mister, il pacchetto tecnico è suo, faccia. Ma in realtà non era così,
no,
perché
ecco,
fin dall'inizio
chiariamo, no? Chiariamo, io non mi riferivo a quello che tu hai detto in premessa. È chiaro che un allenatore, quando accetta l'incarico, accetta il progetto tecnico, per cui se ti dicono gli under li prendi da questo settore giovanile e non li andiamo a prendere fuori, queste sono scelte societarie che tu poi sei libero di accettare,
certo,
o meno nel momento in cui assumi l'incarico accetti la linea societaria.
Perfetto.
Però se, come mi diceva anche Nico, se tu mi vieni a discutere la singola sostituzione o la singola scelta nella composizione della formazione, qui non stiamo parlando di progetto societario, stiamo parlando di scelte che spettano a chi per ruolo fa l'allenatore, punto, a tutti i livelli, credo.
Ma io mi sono trovato anche a essere messo in discussione nella metodologia, cioè metodologia si intende il modo di allenare. Personalmente io sono un allenatore che ama molto i ritmi, quindi vado subito con esercitazioni molto intense, perché secondo me il calcio di oggi è fatto di intensità nella qualità, e quindi io cerco di riprodurre in allenamento affinché poi il giocatore prenda da quegli esempi e se lo riporti in partita. E quella metodologia non piaceva, quindi parliamo di una metodologia, a quel punto voglio dire è come se un chirurgo che sta operando arriva un altro e dice no, non si opera così, si fa in quest'altra maniera. Insomma, è un po' paradossale quello che è accaduto, onestamente. Il fatto che Stallone, io non lo sapevo, abbia confermato tra le righe tutto questo, io ci sono andato giù pesante, perché parte è verità, quindi non è che nascondo qualcosa, e sono pronto sempre a confronti all'americana, come ho detto sempre anche al presidente, ma lui certe cose le sa. Però ripeto, è anche giusto per la categoria che qualcuno la faccia rispettare, perché se non inizia da qualche parte vuol dire che chiunque andrà a Porto d'Ascoli avrà di questa difficoltà. L'allenatore deve avere il giusto rispetto, paga per i risultati, però lasciamolo lavorare, io parlo a tutti i livelli, lasciamolo operare.
Certo, certo. Abbiamo domande dai nostri ascoltatori, che ci stanno veramente riempiendo di osservazioni, anche sulla tua presenza ha scatenato qui domande, quindi comincio a girartene qualcuna. Izzotti, dice un ascoltatore che non si firma, vediamo soltanto il numero di telefono dell'SMS, ma dice: Izzotti, quando viene ad allenare in Ancona ci serve un allenatore del suo calibro? È un tuo estimatore questo?
Grazie, sarei onorato, magari fosse, grazie mille.
C'era Max2 che chiedeva, e chiedo il tuo aiuto, lo chiedeva Battistini, che era il nostro precedente ospite ma era già andato via: come lo vedi il Montefano? La giro a te questa domanda, come lo vedi il Montefano in questo campionato?
Allora, il Montefano è un'ottima squadra, poi non dimentichiamo che ha un attaccante davvero importante come Mastronunzio. Credo che Mastronunzio e Napolano possano essere quei due giocatori che potrebbero fare la differenza insieme in qualsiasi squadra, non solo di eccellenza ma anche nella categoria superiore. Devo dire che non avendo nessun tipo di assillo, e soprattutto visto che negli ultimi tempi ha conseguito dei buoni risultati, si potrebbe inserire nella corsa playoff, anche se secondo me una delle squadre che potrebbe rientrare, anche se in questo momento balbetta molto, è il Senigallia. Per tornare al Montefano, può essere l'outsider, perché ripeto, la sua ascesa nell'ultimo periodo è davvero importante. Poi ha un goleador di quel calibro che ti permette sempre di pensare che da un momento all'altro puoi far gol.
Domenico, ti leggo la classifica attuale, ma che tu conosci, però per rinfrescarla, e tu mi fai il podio del che ne scaturisce alla trentesima giornata, dopo la trentesima giornata. Ancona 33, Castelfidardo 32, Fossombrone 31, Atletico Gallo 31, Montefano e Porto d'Ascoli 30, Urbania 29. Le prime tre, secondo te, alla fine?
Le prime tre, secondo me, alla fine potrebbero essere Ancona, però ad Ancona, se mi sento di dare un consiglio, tra virgolette, devono avere un atteggiamento, non importa se magari non vinceranno tutte le partite, ma ogni gara va affrontata non guardando l'avversario dall'alto verso il basso perché ti chiami Ancona, ma la devi affrontare con il piglio giusto, perché in eccellenza da sempre, io ricordo un'anconitana quando allenavo le esperienze Cascinari, ricordo la Sammettese, la Maceratese, la Fermana, e cambiare di eccellenza non è tutto rispetto per la categoria promozione o prima categoria, dove tu puoi vincere perché magari hai una qualità o un aspetto fisico talmente più importante che ti permette di farlo. In eccellenza trovi allenatore e società molto organizzate, di conseguenza non è facile vincere a meno che non ci vai con il piglio giusto, quindi per me l'Ancona resta la favorita principale. Poi metterei il Castelfidardo e nella terza posizione, ripeto, ho detto prima, perché ancora siamo quasi oltre la metà del campionato, io sono sempre un simpatizzante, l'ho detto, anche perché è un'ottima squadra, il Senigallia, quindi io non dimenticherei nemmeno il Senigallia.
Nemmeno la Vigor.
Assolutamente, anche perché la classifica è cortissima, quindi succederà, potrebbe accadere, che magari una squadra che sta in cima alla classifica vada ad affrontare una squadra di medio-bassa classifica e magari perde, quindi si accorcerà ancora di più.
C'è ancora altri estimatori per Mister Rizzotti, un grande saluto a Mister Rizzotti, persona dai grandi valori come ormai si vedono raramente, un grande abbraccio a un ragazzo di Ancona. Hai estimatori, ma d'altra parte nelle Marche hai lavorato in tante squadre, quindi ti si conosce, insomma, ecco.
Guarda, la cosa che mi fa piacere di questo ragazzo, ha parlato di valori, io la penso, tra virgolette, sono per un calcio moderno, però sono per un calcio anche all'antica, tra virgolette. Io credo che nello spogliatoio quel valore aggiunto venga dato dai valori morali che un allenatore deve mettere in evidenza. Se poi c'è l'aiuto della società, allora si può parlare veramente di un valore aggiunto.
Gianni ti fa una domanda un po' più cattivella. Izzotti, dato che mi trovavo in zona, ho visto la partita che avete giocato tempo fa a Colli del Tronto, si riferisce a Azzurra Colli Porto d'Ascoli, e devo dire che avete giocato malissimo. Perché?
No, oserei dire in modo penoso, non malissimo. È stata la partita più brutta della mia gestione, abbiamo giocato male perché a quel punto, è chiaro che me ne assumo sempre responsabilità, quelle frizioni di cui parlavo prima erano talmente forti ed evidenti che nello spogliatoio si respirava davvero un'aria molto particolare, perché quando non hai tutte le componenti, e parlo di società e staff tecnico che vanno verso una direzione, chi ne paga le conseguenze è la squadra. Abbiamo giocato non male, in modo vergognoso. La partita più brutta della stagione, l'ascoltatore ha perfettamente ragione.
Bene, veniamo alla partita di dopodomani. Porto d'Ascoli, Anconitana. La tua presentazione delle due squadre e quello che prevedi che possa accadere.
Guarda, mi ripeto, è una partita molto particolare. Non per fare diplomazia, ma è da 1x2. Devo dire che il Porto d'Ascoli, non avendo tra virgolette in questo momento quelle situazioni negative che circondavano sia Stallone sia sottoscritto, adesso mi pare che la situazione sia un pochino più tranquilla, potrebbe giocare in maniera più serena. Però dall'altra parte, vuol dire che l'Anconitana, non mi preoccupano questi pareggi o queste vittorie striminzite, vedi quelle che fece con Sassoferrato, vedi quella che ha fatto lo stesso lì a Grottammare, perché secondo me questo è sinonimo di una squadra concreta, di una squadra che comincia a capire ciò che vuole. Quindi io prevedo una partita equilibratissima, se posso dire un 1% in più, anche 2% lo do all'Ancona, perché sono sicuro che anche su un campo del genere le qualità dell'Ancona potrebbero avere anche la meglio. Però mi parlo di 1 o 2% in più.
Sì, quindi umiltà, 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 questa mi pare il consiglio.
E ancora umiltà.
E ancora umiltà. Un saluto particolare, salutatemi il mister, un abbraccio a Izzotti, lo stimo, Gianmarco Malavenda.
Allora, Malavenda, ho avuto il piacere e colgo l'occasione di parlare con il suo ex collega che oggi tra l'altro allena il Marina, e mi ha dato la conferma di quello che pensavo di lui. Malavenda è un ragazzo, è un uomo, anch'esso dei valori morali giusti, e quindi ha tutta la mia stima, anche se con lui non ho parlato mai personalmente, però mi è bastato seguirlo nelle interviste, nella serenità con cui si presentava i microfoni dopo le sconfitte. E proprio dopo le sconfitte che amo vedere i miei collaboratori come si relazionano, lui è stato davvero un grande, quindi non posso far altro che ringraziarlo e condividere ancora con lui i complimenti che sempre gli ho fatto.
Bene, mister, è stato veramente un piacere averla qui, credo che ci potrebbero essere altre occasioni, la chiameremo e le facciamo in bocca al lupo per il prossimo futuro, insomma.
Viva il lupo, ringrazio voi della redazione e resto a vostra completa disposizione. Grazie mille.
Grazie, buonasera mister.
Bene, lasciamo mister Domenico Izzotti, ex Porto d'Ascoli. Gli auguriamo ovviamente di accasarsi il prima possibile per non rimanere fermo a lungo. E sempre per voi il 334 35 20 488. C'era un messaggio parcheggiato che ho scoperto di Marco Manzoni rivolto al nostro portiere. A Battistini diceva: grande portierone, bravissimo ragazzo.
E glielo giriamo poi in privato.
Ecco, quindi aggiungiamo anche questo perché ci avete scritto in talmente tanti posti e adesso questo era un messaggio su Facebook, ma non in coda, ma quei messaggi che arrivano allora, tramite clicca qui.
Veramente quest'anno i messaggi sono un'alluvione. Andiamo in pubblicità perché poi abbiamo Mimmo Cugini perché fra 23 minuti chiude il mercato della Serie A e Mimmo, oltre che dell'Anconitana, ci deve anche parlare di quello che sta accadendo a Milano nella chiusura del calcio.
A casa sua. Quindi state con noi.
Punto Biancorosso. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18, info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Ope Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. La fortuna è una
ruota. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. È ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce. Telefono 071 35 88 009.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dall'ultimo break pubblicitario, ci tuffiamo a questo punto al nord Italia e con una testata da, beh, che dire, questa è una testata storica per tutti coloro che amano lo sport e il calcio in particolare, giusto Nando?
Sì, buonasera Mimmo Cugini.
Buonasera a tutti.
È un piacere Mimmo averti i nostri microfoni, Mimmo, dicevo... firma storica e prestigiosissima del giornalismo dorico, ma soprattutto firma prestigiosa della Gazzetta dello Sport. Tra l'altro Mimmo ha un osservatorio privilegiato su quello che sta accadendo in questi ultimi minuti di calciomercato, per cui ne parleremo dopo, daremo anche così una panoramica su quello che sta succedendo, su quello che è successo, ma prima di tutto parliamo di Anconitana. Mimmo, che idea ti sei fatto da lontano di questa strana stagione dell'Anconitana?
Beh, è veramente difficile da lontano capire come sta andando la stagione. Posso dire che in questo momento sono molto contento perché ho visto la classifica e direi che per il campionato a cui l'Ancona sta partecipando non può che essere al primo posto. Ci sono stati dei problemi, cambi di allenatore, anche polemico, ho seguito un po' su Facebook, ma anche leggendo i giornali locali, e mi pare che adesso la strada presa, non voglio, facendo tutti i gesti scaramantici possibili e immaginabili, sia quella giusta per sperare di centrare un'altra promozione, avvicinarsi al calcio che la città merita, che io ritengo sia almeno la Serie C.
Ecco, almeno la Serie C. Tu credi che questo problema atavico che ci portiamo dietro anche dai tempi in cui per tanti anni tu hai seguito l'Ancona / Anconitana sia un problema irrisolvibile? E parlo di un problema che ha due facce, secondo me. Una continuità gestionale che vada oltre un certo numero di anni e che sia mirata a programmare nel tempo i risultati, e la disponibilità di strutture dove poter appunto costruire un settore giovanile che sia poi insomma, che dia la possibilità di sostenere costi e dare continuità alla gestione.
Guarda, io sono ottimista per natura e quindi cerco sempre di vedere uno sviluppo positivo delle cose, magari tralasciando quello negativo senza far finta che le cose negative ovviamente non ci siano. Il calcio secondo me è uguale a tutte le latitudini, sicuramente ad Ancona ci sono state delle grandi difficoltà dovute ad una serie di situazioni che conosciamo molto bene, di personaggi poco affidabili in alcuni momenti, anzi in parecchi momenti anche una scarsa collaborazione da parte degli imprenditori locali, della stessa amministrazione comunale. È un percorso molto difficile perché purtroppo evidentemente non c'è attorno alla squadra del capoluogo di regione quell'affetto, quell'attenzione, quella voglia di partecipare che c'è in altre città. Non voglio fare esempi scomodi o magari poco graditi ai tifosi biancorossi, però io credo che prima o poi anche Ancona dovrà tra virgolette svegliarsi e capire che avere una squadra di calcio importante in un campionato, come ho detto prima, almeno di Serie C, può essere un aspetto che valorizza anche la città. Io faccio spesso l'esempio di Parma e qualcuno mi accusa di guardare troppo in alto, ma in realtà se andiamo a vedere la storia di questi due club, in fondo non è molto differente, anche i personaggi che si sono affacciati alla guida avevano addirittura delle cose in comune, come per esempio Longarini e Tanzi, anche se i risultati dal punto di vista sportivo sono stati molto diversi, però poi nel momento di grande difficoltà c'è stata una città che si è raccolta intorno alla squadra, che è ripartita dalla Serie D. A Parma hanno avuto la disgrazia di avere un altro presidente che li ha fatti fallire, e anche noi non ci siamo fatti mancare niente, ma al di là dei grandi nomi degli imprenditori parmigiani che si sono avvicinati, come per esempio Barilla, adesso il Parma vive quasi di vita sua, nel senso che riesce a gestire l'azienda a calcio indipendentemente dai grandi capitali, e questo dipende, secondo me, anche dalla volontà e dalla voglia di mettersi insieme, di fare gruppo, e questa cosa purtroppo ad Ancona è sempre mancata. C'è sempre stata questa difficoltà, perché fa un po' parte del carattere di noi anconetani, che ad esempio vediamo sempre con un po' di distacco e di sospetto chi arriva da fuori, e alcune volte anche con un po' di
ha ragione qualche invidia.
Molte volte ha ragione, come la storia ci ha dimostrato, però poi forse arriva anche un momento in cui bisogna dimostrare di saper fare le cose senza bisogno di quelli che vengono da fuori, ma di farle bene. Io credo che il percorso di Marconi, che non conosco personalmente, sia un percorso molto low profile, senza sbandierare grandissimi traguardi. Non ho mai sentito parlare di programmi a lunga scadenza di serie B o cose di questo genere.
No, è vero.
Del resto non ho una conoscenza diretta del personaggio, e quindi non sono in grado di valutare la sua potenzialità economica nel momento in cui l'Ancona dovesse arrivare a campionati più importanti, che impongono ovviamente una disponibilità economica superiore. Però io credo che la cosa importante è che prima o poi si riesca a trovare un gruppo, a meno che non ci sia finalmente, ma mi pare che i maggiori imprenditori cittadini non siano particolarmente interessati al calcio, un gruppo che riesca a gestire una società di calcio a livelli accettabili per un capoluogo di regione. Discorso degli impianti, discorso del settore giovanile, sono tutti discorsi giustissimi che sento da 35 anni, quindi non è possibile che in 35 anni non ci sia nessuno tra tutti quelli che si sono avvicendati che abbia trovato la strada giusta. Eppure è così. E io credo, proprio per il discorso di prima, e cioè al mio inguaribile ottimismo, che prima o poi qualcosa succederà, che ci sarà un imprenditore illuminato, uno che capisce veramente di calcio e che possa fare un percorso per riportare la squadra in alto. Io mi auguro che quest'anno finisca con un'altra promozione, arrivare in Serie D, cosa che secondo me poteva succedere qualche anno prima, ma lasciamo perdere, sarebbe comunque già un bel passo. E poi spero che questa città un po' così bella eppure così sonnolenta finalmente dia un'accelerata anche nel calcio.
Sì, ecco, c'è un nostro ascoltatore ti dice, e vorrei insomma che magari su questo facessimo una riflessione veloce, ma ci sta, perché poi non credo che sia sempre così. La Serie C è un bagno di sangue, spesso fucina di fallimenti, le uniche categorie con visibilità e soldi sono la A e la B. Non credo, Mimmo, che sia così esattamente.
Ma il discorso di partenza non è sbagliato, però è indiscutibile che per arrivare in B o in A bisogna passare dalla Serie C. Quindi è un percorso.
E comunque tante società sono in C da tanti anni e hanno una solidità di base, poi certo che
sì,
c'è chi fallisce.
È in effetti il campionato più dispendioso, però se facciamo un ragionamento tecnico e analizziamo gli ultimi 4-5 anni, il livello della Serie B è molto sceso. E non a caso molte squadre che arrivano dalla Serie C poi riescono a fare il doppio salto e si ritrovano in Serie A. È successo per esempio alla SPAL, ma anche ad altre, allo stesso Parma, di cui parlavamo prima.
Sì,
per cui è un passaggio obbligato quello della Serie C. Io spero, fra un paio d'anni, che l'Ancona sia in Serie B. Però ritengo che una città di questo livello debba comunque navigare almeno tra la C e la B. Poi ancora si porta dietro questo grande equivoco dello Stadio del Colero, che è una cattedrale nel deserto ormai da molti anni. Io vedo riflessi filmati delle partite di quest'anno del campionato di eccellenza e è evidente che non c'è un effetto tifosi, nonostante le presenze siano assolutamente superiori a qualsiasi altra piazza. Quindi questo credo che sia un problema che ci porteremo per qualche anno, almeno finché l'Ancona non sarà in B, dove presumibilmente il numero di spettatori poi è destinato a salire, arrivare almeno ai 6-7 mila, che erano poi lo zoccolo duro di quando l'Ancona frequentava
quelle categorie.
È vero che la Serie C è un campionato molto dispendioso, però di lì bisogna passarci, a meno che non hai la fortuna di fare il doppio salto, ma credo che sia impossibile. Ormai anche la federazione di ripescaggi e cose di questo genere cerca giustamente, secondo me, di evitare, perché in passato ci sono state troppe situazioni anche chiamiamole poco chiare, insomma, per non usare altri aggettivi.
Sì, altro ascoltatore dice, non c'è neanche da rispondere, ma è vero che ci sono altre piazze che soffrono, grosse piazze. Vi ricordo che non c'è solo Ancona a faticare, domani c'è un derby siciliano, Palermo, Messina, Indy, e vabbè, e questo è normale. E poi invece Luciano Badaloni ti saluta, dice un saluto all'amico Mimmo: indipendentemente dalla categoria, siamo ancora tenuti in considerazione a livello di stampa oppure Ancona è caduta nel dimenticatoio?
Guarda, è ovvio che Ancona comunque rappresenti dal punto di vista calcistico qualcosa di abbastanza importante nel nostro calcio. Non dimentichiamoci che i campionati di Serie A che hanno disputato sono stati solamente due, e in condizioni peraltro molto complicate dal punto di vista societario, che hanno avuto un riflesso pesantissimo sui risultati. Credo che un po' tutte le città di provincia, e Ancona qualcosa in più, essendo un capoluogo di regione, debbano ricostruirsi un po' della loro credibilità nel mondo del calcio a suon di risultati, per cui purtroppo, come ben sai, solamente se vinci e conquisti le prime pagine dei giornali.
Assolutamente. La tua idea di Umberto Marino come allenatore, tu l'hai conosciuto come calciatore e adesso ce l'abbiamo qui come allenatore. Da quando è arrivato lui, indubbiamente la media punti è cresciuta, ha dato un senso logico alla squadra, però ecco, c'è...
Da allenatore non posso dare giudizi, perché vedendo solamente gli highlights delle partite ovviamente non ti fai un'idea del suo tipo di calcio. Da giocatore mi piaceva molto, perché come tu sai io sempre sono stato sempre amante dei giocatori di talento e molto bravi tecnicamente. Lui tra l'altro era anche abbastanza criticato nelle sue stagioni ad Ancona, perché in certe partite quasi non lo vedevi, poi però quando era nella giornata giusta le partite le risolveva,
piazzava il numero,
perché era un attaccante di grande qualità. Da allenatore non posso giudicarlo, e gli faccio tutto l'in bocca al lupo possibili e immaginabili a lui, come a tutta la squadra e a tutti i tifosi.
E comunque immagino ti evochi bei ricordi, perché a noi ricorda Perugia, perché lui era in campo in quella partita, insomma.
Assolutamente sì, è la promozione del 2000, che è una delle più belle credo che abbiamo vissuto, se non altro per l'avversario che c'era davanti.
Qui arrivano messaggi che non ti leggerò tutti e mi scuso con i nostri ascoltatori, ma veramente Mimmo, insomma, è un florileggio di messaggi per te. Mimmo Cugini, voce che ricorda un passato molto diverso, disamina perfetta, prospettive interessanti, non il solito piagnisteo, il parallelo col Parma apparentemente ardito deve far riflettere, grazie dell'afflato di speranza e di ottimismo che ci hai regalato, questo lo dice Dorico. Fabrizio Navigli Severini: l'esempio di Parma fatto da Mimmo è calzante e batte con quanto detto dopo. Parma e Ferrara hanno lo stadio a centro città, non una cattedrale nel deserto come il del Conero, che ha contribuito via più a raffreddare gli animi verso l'Ancona.
E questo è verissimo. È verissimo, perché io purtroppo, vista la mia ormai venerabile età, ho iniziato ad andare al Dorico negli anni 70 e mi ricordo di partite incredibili con un pubblico pazzesco di 10.000 persone in Serie B nell'anno della promozione con Natalino facendo allenatore e Caccia e Cristiani, parliamo veramente di tempi lontanissimi, ma quello stadio aveva qualcosa
di magico
che dava tanto alla squadra e che metteva un po' di timore anche agli avversari, perché quella curva era veramente impressionante quando era piena. È chiaro che adesso i tempi sono cambiati, non si può più pensare di ripetere il calcio degli anni 70, ma del resto a Parma e a Ferrara hanno mantenuto gli stadi di quell'epoca, semplicemente rimodernizzandoli e rendendoli più pratici per i tifosi e fruibili anche per tutta la città. Se poi pensiamo, allargando il ragionamento, a grandi città come Londra, che di stadi ne hanno 8 o 10 disseminati, anche questi in centro, il caso emblematico è quello del Chelsea, che è in uno dei quartieri più importanti,
più chic, diciamo,
di Londra, sì. Di Londra, eppure lo stadio è lì.
È lì. Insomma,
sono
lì.
Tutti falsi problemi quelli di dover a sì. tutti i costi avere lo stadio fuori dalla città, soprattutto se parliamo di città che non hanno un'estensione come Milano o Roma, ma come Ancona.
Sì, l'anno scorso, Mimmo, scusami se ti interrompo, dedicammo una puntata degli ospiti di Alessandria, perché Alessandria ha fatto un'operazione molto intelligente riqualificando il Moccagatta e al centro città, senza costruire uno stadio nuovo fuori.
Guarda, io ho un grande rimpianto, dovrebbero averlo tutti i tifosi dell'Ancona e avere anche un po' di dispiacere anche i politici di quel periodo lì, perché quando si decise di fare lo stadio del Conaro, inizialmente il primo progetto era stato valutato di farlo a Collemarino, al posto del vecchio Sorrentino, in un'area che avrebbe avuto la possibilità di essere raggiunta facilmente con una bretella che collegava l'autostrada e la vicinanza poi alla stazione e alla stessa città, e sarebbe stata una soluzione secondo me ideale, anche perché come sai Collemarino è uno dei quartieri più popolosi di
sì, e anche densa di tifosi biancorossi, insomma.
esattamente, quindi sarebbe stata secondo me una collocazione ideale. Purtroppo quel progetto non venne attuato e il Del Conero, che ci ha regalato sicuramente delle grandi partite come quella del giorno dell'inaugurazione contro l'Inter, però poi purtroppo sta mostrando tutte le sue rughe, soprattutto nel momento in cui l'Ancona è sceso di categoria.
Sì, e poi insomma la concezione degli stadi moderni è completamente diversa, e se penso che la Juventus ha realizzato uno stadio da 40.000 posti, non posso pensare che Ancona debba avere uno stadio da 25.000. Ecco, questa è un po' la mia riflessione a volte sullo stadio della Juventus e sul Del Conero. Ancora altri messaggi. Danilo Craciotti: ciao Mimmo Cugini, hai fatto un bel discorso che mi è piaciuto molto, è tutto vero, condivido pienamente, ma altri su questa che condividono insomma le cose che hai detto. Qualcuno dice, come Giacomo Cinti: ma perché a Fano, inteso nel senso della collocazione dello stadio, si parcheggia negli androni condominiali, però fanno la Lega Pro, perché anche lo stadio di Fano è in centro, quindi a rincalzare il concetto che esprimevamo. Mimmo, veniamo un attimo al panorama del calcio di primo livello. Mercato, ormai siamo a un minuto dalla chiusura, mi sembra che non ci siano stati botti particolari in quest'ultima giornata.
No, doveva essere la giornata di Giroud, con questo testa a testa tra l'Inter e la Lazio, e anche il Tottenham sullo sfondo cercava di appropriarsi dell'attaccante francese. Invece Giroud è rimasto al Chelsea perché Lampard, l'allenatore dei Blues, non ha voluto privarsene, e quindi diciamo che ci sono stati movimenti cosiddetti minori. Adesso in redazione, come sempre, parte l'applauso qua da noi nel momento in cui finisce il mercato, perché vi assicuro che è un bello sbattimento.
Immagino.
Trovato notizie in tutte le squadre del mondo. E è saltato anche il trasferimento di Robinson dal Wigan al Milan, mentre era ancora aperta la strada di Laxalt di ritorno al Milan dal Torino, e probabilmente questa operazione è andata in porto proprio perché il Milan non è riuscito a chiudere per Robinson.
E ricordami, scusa, era in prestito, mi pare, Laxalt dal Milan, sì, al Torino, giusto?
Esatto, sì, sì. Criscito ha detto no alla Fiorentina, stando al Genova, e Emre Can, come previsto, è andato al Borussia Dortmund.
È stata più la giornata dei no che dei sì, diciamo.
Sì, e poi c'è questa operazione abbastanza strana del Barcellona, che ha preso Trincao, che non è neanche titolare, tra l'altro, nel Braga, per 30 milioni per il prossimo giugno, fissando una clausola rescissoria di 500 milioni, non so chi.
Addirittura.
Di prendere Trincao per 500 milioni. Insomma, vabbè, è evidente che vogliono cautelarsi, però insomma ormai siamo a delle cifre fuori dal mondo. Come fuori dal mondo è l'operazione che ha fatto il Manchester United, un giocatore che in Italia conosciamo abbastanza bene perché ha giocato nel Novara e nell'Udinese, cioè Bruno Fernandes, buon giocatore, ma pagarlo 80 milioni, sinceramente, anche se in Inghilterra i prezzi sono al limite della follia, però mi sembra una cosa un po' quantomeno strana. Quindi direi che Eriksen e Ivra sono i colpi di questo mercato di gennaio, con un po' di differenza di età tra i due, soprattutto il fatto che Eriksen nella scorsa estate era stato trattato dal Real Madrid per 90 milioni, quindi l'Inter è riuscita a chiudere un'operazione a soli 20 milioni, anche se pagherà un ingaggio molto pesante al giocatore. E Ibra, che conosciamo tutti, appena arrivato al Milan ha sostanzialmente rivitalizzato un po' anche tutti i suoi compagni di attacco.
Di squadra.
Diciamo che è stato un mercato un po' più vivo del solito, perché a gennaio notoriamente
è difficile spostare i nomi importanti.
Sì.
E, il tuo giudizio sul mercato dell'Inter?
Poi il mercato dell'Inter è un mercato eccezionale per quello che riguarda Eriksen. Conte voleva assolutamente anche due uomini di fascia, e sono stati presi Young e Moses. Probabilmente è mancata la ciliegina sulla torta, poteva essere un mercato da 9 se fosse arrivato anche Giroud. Invece alla fine toccherà a Sanchez e a Esposito fare da vice di Lukaku e Lautaro. È evidente che l'arrivo di Giroud avrebbe dato sia all'Inter ma anche alla Lazio, che ha provato a inserirsi nell'ultima giornata di mercato, un valore aggiunto, perché comunque pagavano un giocatore importante, un campione del mondo, anche se nel Chelsea negli ultimi tempi ha giocato poco, però sicuramente era un giocatore che poteva dare qualcosa.
Vedi l'Inter un po' più vicina alla Juve dopo il 31 gennaio?
Sicuramente sì, Eriksen è di altissimo livello, e anche se credo che le distanze restino ancora abbastanza nette per l'organico che ha la Juve, che forse nella prima parte della stagione non è ancora riuscita ad assimilare il gioco di Sarri, anzi praticamente quasi non si è visto, però resta una squadra che ha una possibilità di scelta soprattutto in avanti che probabilmente in Europa nessuno ha, perché parliamo di oltre che Cristiano Ronaldo, che è il numero uno al mondo, Dybala, Higuain, Bernardeschi, Douglas Costa, insomma, nessuno ha giocatore di questo livello. Credo che il campionato resterà aperto, poi c'è la Champions che magari distruggerà un po' la Juve.
Volevo chiederti questo, tu sei esperto di calcio internazionale, segui il calcio internazionale per professionalmente. Secondo te quante sono le reali possibilità che ha la Juventus quest'anno di vincere la Champions, e secondo te dove può arrivare l'Atalanta?
Allora, l'Atalanta, parto dalla seconda domanda perché è più facile. L'Atalanta ha già fatto delle cose strepitose, ha un ottavo di finale alla sua portata con il Valencia. Certo, sarebbe stato meglio se il Valencia avesse venduto Rodrigo al Barcellona, però non è andata così, e credo che partano 50-50, e pensare a un Atalanta nei quarti di finale di Champions sarebbe una cosa straordinaria.
Veramente straordinaria.
La Juventus ha tutte le carte in regola per vincere la Champions, perché ha un organico importantissimo, e come sai tutto si decide in primavera, bisogna arrivarci con la condizione fisica al top, bisogna avere la fortuna di non avere giocatori infortunati, bisogna avere anche un pizzico di fortuna nelle situazioni decisive, che certi palloni escano o entrano di pochi centimetri, però se facciamo una valutazione assolutamente tecnica direi che è sicuramente tra le 3-4 squadre favorite per la vittoria finale.
Benissimo, Mimmo, grazie veramente per la tua disponibilità, è sempre un piacere averti con noi anche per solo per qualche minuto, sperando che alla prima occasione che insomma sarai ad Ancona avremo occasione di vederci e di...
verrò per la festa promozione, dai.
E di fare una rimpatriata, senz'altro.
Grazie
a te, un abbraccio Mimmo, buone cose.
Grazie.
Bene, lasciamo Mimmo Cugini alla sua redazione, alla chiusura della Gazzetta per quello che riguarda gli aggiornamenti del mercato.
È simpatico che ogni volta che finisce il mercato in redazione scatta l'applauso.
È una liberazione.
Perché è una liberazione. Perché...
Allora, a proposito di liberazione, un saluto lo faccio a Papi Joselito che mandava un Forza Anconitana.
Ma quindi... poi abbiamo anche un altro messaggio che dobbiamo leggere.
Allora, qui ne abbiamo due.
Paolo di Monte San Vito e altri che ci chiedono dei biglietti. Arriviamo, prevendita 200, quota 200 superata.
Esatto, è stata superata quota 200, non è che sia andata un enorme balzo in avanti.
C'è ancora domani
e non solo, attenzione, c'è la possibilità di continuare acquistare i biglietti anche nella giornata di domenica mattina
e poi direttamente a, lo diciamo perché qualcuno ce l'ha chiesto, direttamente a Porto d'Ascoli si possono comprare i biglietti. Ripeto, i tifosi dell'Anconitana possono entrare nella tribuna centrale, quella da 500 tifosi, quindi posto ce n'è, occasioni ce ne sono, venite a Porto d'Ascoli.
Rewind.
Scusami,
aspetta,
se non dimentico,
finisco la prevendita.
Sì,
aspetta,
okay.
Allora, Rewind, quindi la possibilità di acquisto dei biglietti è presso il Car Caffè di via Vallemiano, il punto Enel di via Torresi, il bar pasticceria Maurizio di corso Carlo Alberto. Per quello che riguarda appunto la prevendita, aspettate che recupero il messaggio. Per quello che riguarda la prevendita, il bar pasticceria Maurizio fa la prevendita anche domenica mattina. Poi, se anche questo non vi basta, come diceva Ferdinando, c'è la possibilità di acquistare tagliando sempre a 10 euro al botteghino domenica a Porto d'Ascoli.
Perfetto,
però
volevo ricordare, perché lo abbiamo sentito mentre eravamo in pausa, che i Cuba, abbiamo sentito Eros Giardini, i Cuba organizzano il pullman per Porto d'Ascoli, ma a condizione che si raggiunga almeno il numero di 40, più o meno 40 iscritti. Al momento siamo intorno ai 22-23, quindi domani chi è ancora interessato, fra stasera e domani, ha la possibilità di andare sul sito dei Cuba per prenotare oppure telefonare al 333-566-8567 per prenotare un posto. Comunque chi prenota non sarà in ogni caso lasciato a piedi se non ci fosse il pullman. I Cuba stanno studiando soluzioni alternative, pulmini o altro, per andare comunque insieme a Porto d'Ascoli. Detto questo, credo che ci spetti il discorso arbitri.
Andiamo al discorso arbitri, ti piacerà, dai. Eccolo qua, per quello che riguarda il match di Porto d'Ascoli abbiamo il signor, qui andiamo su pesante, David Kovacevic, che arriva da Arco Riva.
Sì, Riva del Garda, Arco di Trento, è una unica... un unico distretto arbitrale, un'unica sezione arbitrale, quindi David Kovacevic, che dal nome insomma tradisce origini slave, ma che sarà quindi di nuovo un arbitro interregionale che viene a dirigere
un match importante
Porto d'Ascoli Anconitana. I suoi assistenti saranno Emanuele Luigi Amorello di Pesaro e Giacomo Aiello di Pesaro pure, quindi coppia di guardaline di Pesaro. Ricordiamo, scusa, se andiamo anche a dare uno sguardo a tutte le altre designazioni, che sostanzialmente David Kovacevic è l'unico arbitro in questa settimana, che viene da fuori regione per arbitrare una partita dell'eccellenza marchigiana. Quindi evidentemente anche in sede di designazione arbitrale il peso di Porto d'Ascoli Anconitana fa il premio su tutte le altre partite. Abbiamo ancora messaggi?
Sì, la domanda che ci siamo posti anche noi, Max, ma questo...
No, ma non sono solo 20 biglietti, no, 200 biglietti.
No, la differenza rispetto alla giornata di ieri. Diciamo che noi abbiamo un dato appunto che dice che è superata quota 200, ma in effetti non c'è stato l'exploit da ieri a oggi. Però, come sai, insomma,
domani è
sempre un giorno un po' particolare. Domani cos'è? Giacomo Cinti dice: cos'è che spinge la gente a non partecipare alla trasferta? In altri tempi sarebbe stato esodo, ma anche in altri tempi, però, ti posso assicurare, noi che seguiamo le prevendite, era un po' fiacco e poi si partiva di botto, quindi c'è sempre il sabato, dai.
Sì, poi sono gruppi, no? Che c'è il gruppo, all'ultimo momento parte uno, partono tutti. Ma io dico una cosa però, che secondo me anche la notizia che i biglietti possono essere acquistati anche direttamente allo stadio Ciarrocchi a Porto d'Ascoli frena la prevendita, perché tanta gente che è in dubbio dice: vabbè, perché devo comprare prima se poi ho un ripensamento, invece vado giù a Porto d'Ascoli e lo compro alla partita. Io sono convinto che ai 300 ci arriviamo tranquillamente.
Sì, il numero secondo me
invece
è
raccomanderei
quello.
L'iniziativa di Cuba, primo perché mi piacerebbe tornare a vedere un pullman di tifosi dell'Anconitana che va in trasferta, e secondo anche per premiare l'iniziativa dei Cuba che hanno avuto il coraggio di organizzare questo pullman. Mi piacerebbe vederlo, ecco, vorrei che non si rinunciasse a questa possibilità. In fondo andare in pullman ha un altro gusto e ha anche diciamo il pregio di evitare che uno debba muoversi con mezzi.
C'è anche questo vantaggio, in effetti.
13 euro, ricordiamo il costo.
Costo del pullman 13 euro, 10 euro invece il costo del biglietto per l'accesso. Non sono state previste riduzioni per quello che riguarda i minori, quindi per tutti quanti 13 euro. Adesso volevo andare a sbirciare, così andiamo proprio sulla giornata, per darvi anche una previsione
meteo
reale. Allora vediamo se la nostra macchina ci mette un po', quindi tempo, come direbbe un nostro carissimo amico, il tempo della tecnologia. Allora
eccolo qua. Qui
pensavo che qualcuno se l'era fregato, invece no, ce l'hanno ridato. Ecco il tempo che apre, andiamo a dire
domenica. Il tempo sostanzialmente buono,
è buono
qualche
è buono.
Nube, ma niente pioggia, tempo buono, temperature miti, e quindi si può tranquillamente programmare la trasferta a Porto d'Ascoli.
Quindi tranquilli, insomma, non c'è da aver paura sotto questo aspetto. Vi diamo anche questa chance. Quindi anche se ci avete un attimino pensato, per addirittura dice in arrivo il caldo invernale, quindi pensate un po', insomma, il caldo invernale non è male, insomma, questa definizione di giornata. Sei pronto per quello che riguarda il riepilogo? Vedo di tutti gli ospiti che abbiamo avuto in questa giornata, quindi
certamente
a te lo scettro.
Sono stati con noi per questa puntata di Punto Biancorosso del venerdì, ai microfoni di Radio Tua, Andrea Battistini, portiere dell'Anconitana, Domenico Izzotti, allenatore del Porto d'Ascoli fino a una settimana fa, Mimmo Cugini, firma storica del giornalismo sportivo anconitano, ma attualmente firma di prestigio della Gazzetta dello Sport. Da Ferdinando Vicini e Stefano Fera,
io, se tu permetti, volevo salutare e fare un augurio di buon lavoro, visto che noi parliamo di sport, a chi è subentrato in Rai.
Ah sì, certo,
non l'abbiamo fatto.
Certo, lo abbiamo detto martedì, facciamo un in bocca al lupo e le nostre felicitazioni a Nicoletta Grifoni, che è stata nominata come responsabile della redazione marchigiana della redazione di Ancona della Rai.
E quindi avere prima di tutto una conetana e poi, quindi seconda battuta, una che parte, cioè che è partita dalla radio, non ci fa che non
ci
può
fa
farci
piacere,
che farci piacere in ogni caso. E poi una delle voci legate proprio all'Ancona.
Magari speriamo di averla nostra ospite telefonica una di queste occasioni.
Bene, grazie Ferdinando, grazie a tutti voi.
Un
per
saluto
essere
a tutti, grazie veramente ai tantissimi che ci scrivono, è veramente gratificante lavorare così.
Ve la butto lì, comunque grazie, lo facciamo anche noi come dalla parte degli editori della radio, perché in soli tre mesi, negli ultimi tre mesi del 2019 ci avete regalato tante di quelle soddisfazioni, quindi un aumento di ascolti talmente bello che non ce l'aspettavamo, quindi dobbiamo solo dirvi grazie.
Grazie ai nostri ascoltatori.
Anche
veramente.
Proprio i dati che sono usciti in questi giorni, quindi bellissimo questo risultato di fine anno.
Buona serata, arrivederci a Porto d'Ascoli domenica, ore
esatto.
15,
stadio quindi, Cerro. Appuntamenti alle 1:30 sulle nostre frequenze questa notte, alle 2:30 la replica sul canale digitale del 606 di Radio Marche nel mondo, domani alle 13 la replica e infine nella versione web, nella versione radio da noi. Poi versione web tra una mezz'ora sul nostro sito www.radiotua.com. Noi ci riascoltiamo domenica 14:45.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.